parte alle nostre vite. Grazie per come ti prendi cura di noi, come tu usi qualunque cosa per poter parlare.
Grazie.
Alle nostre vite. Qualunque cosa. La gloria stasera per come continuerai a parlare alle nostre vite nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Grazie Padre. Amen. Amen. Dio è buono ed è meraviglioso. Ah, gloria a Dio. Dio è buono. Gloria a Dio. Volevo condividere con voi qualcosa dalla scrittura. Se prendiamo insieme un attimo la lettera ai Romani, al capitolo 8. Grazie. Romani 8, delle parole che tutti quanti noi conosciamo. Stasera, come avevo scritto nella locandina, parleremo della potenza che c'è nel proposito di Dio per la nostra vita. Io vorrei che tu ripetessi insieme a me: il suo proposito prevarrà nella mia vita.
Il suo proposito
prevarrà nella mia vita. Lo puoi dire? Il suo proposito prevarrà nella mia vita. Romani 8, il versetto 28, conosciamo tutti questo versetto, dove dice: ora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. La parola proponimento o proposito sono assolutamente dei sinonimi. Quello che è il piano di Dio, quello che è il volere di Dio, quello che è il consiglio di Dio stabilito per la nostra vita. Ora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Molto spesso noi leggiamo questo versetto praticamente a metà. A volte diciamo: tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio. In realtà Paolo scrive, non scrive soltanto questo. Lui dice qualcosa di molto importante: tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Cioè, tutto quello che capita nella nostra vita, tutto quello che accade nella nostra vita ha uno scopo e ha un proposito. Se noi lo riusciamo ad interpretare con la giusta lente, se noi lo riusciamo ad interpretare con il giusto filtro, abbiamo bisogno di interpretare le cose che accadono attorno a noi secondo la visione di Dio e non secondo la nostra visione. A volte, correggetemi se sbaglio, a volte abbiamo messo il nostro amore per Dio al di sopra di ogni altra cosa e pensavamo che siccome lo amiamo, siccome lo amavamo, certe cose non potevano accadere nella nostra vita. Quanti di voi si sono sentiti a volte arrabbiati con Dio perché dicono, hanno detto: siccome, Signore, io ti amo, ma perché mi è successa questa cosa? Vi è mai capitato di sentirvi arrabbiati? Di essere arrabbiati con Dio, di avere in un certo senso rancore verso Dio. Io ho conosciuto persone, spero che si comprenda quello che dico, io ho conosciuto persone che avevano bisogno di perdonare Dio, perché erano talmente arrabbiate, talmente piene di rancore nei confronti di Dio per quello che stava capitando e stava accadendo nella loro vita, che abbiamo dovuto guidare queste persone a perdonare Dio, perché non sentivano più l'amore di Dio nella loro vita. Era questo alla fine il problema. E quindi quando noi pensiamo che siccome amiamo Dio tutto deve andare bene, noi sbagliamo, perché noi stiamo mettendo al centro di ogni cosa la nostra vita e il nostro amore. La Bibbia dice una cosa bellissima, dice: noi lo amiamo perché? Perché Lui ci ha amato per primo. Noi non abbiamo un primato, è Lui che ha il primato nella nostra vita. No, non siamo stati noi i primi. In Romani al capitolo 5, guardate cosa è scritto in Romani al capitolo 5, dice una cosa straordinaria. Al versetto 6 dice: perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Il versetto 8: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Il versetto 10: infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Mentre eravamo, Dio ha fatto il primo passo nella nostra vita. Mentre eravamo peccatori, Lui è morto per noi. Mentre eravamo lontani, Lui ci ha amati. Mentre eravamo nemici, Lui ci ha riconciliati. Di che cosa possiamo essere orgogliosi? Di cosa possiamo vantarci in realtà? Di niente. L'unica cosa di cui possiamo vantarci è della sua fedeltà, è del suo amore verso di noi. Noi non possiamo vantarci del nostro amore verso di Lui, possiamo vantarci del suo amore verso di noi. Non possiamo vantarci della nostra fedeltà verso di Lui, possiamo vantarci della sua fedeltà verso di noi. E dice qua, in Romani 8, 28, come abbiamo letto: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento, secondo il suo proposito. Se noi non interpretiamo bene le cose che accadono nella nostra vita, noi rischiamo di deprimerci, di scoraggiarci e anche di perdere la fede. Non di perdere la salvezza, ma noi dobbiamo riuscire ad interpretare il proposito di Dio per la nostra vita, perché tutte le cose cooperano al bene per coloro non solo che amano Dio, ma che sono chiamati secondo il suo proposito. C'è un proposito di Dio nella nostra vita, e voglio fare certe affermazioni che so che sono importanti per la nostra vita. Non c'è e non esiste un sostituto per il proposito di Dio nella nostra vita. Non c'è qualcosa che possa sostituire il motivo e lo scopo per il quale tu sei stato creato. Io conosco molte persone depresse all'interno della Chiesa, perché non stanno vivendo in accordo al proposito di Dio per la loro vita. Perché fare una cosa buona non significa fare la cosa giusta. Il proposito di Dio per la nostra vita non è una cosa buona, è la cosa giusta. E molte persone hanno successo facendo cose buone, ma vivono la loro vita in una sorta di insoddisfazione personale. Avete mai visto una fabbrica che è nata, che è stata costituita, che è stata costruita per creare un prodotto specifico? Cominciare a costruire un prodotto e fermarsi perché non è riuscito a farlo uscire bene? Ogni fabbrica, ogni azienda, ogni cosa che viene creata per un determinato prodotto non si fermerà finché non ha fatto uscire quel prodotto in accordo ai progetti che sono stati fatti. Non c'è un sostituto per il proposito di Dio nella nostra vita. Una macchina che è destinata a camminare sulla strada, non la fai andare in acqua e la fai funzionare come una barca. Non puoi prendere un microfono e utilizzarlo come un mestolo da cucina per girare la minestra. Perché questo è, ascoltate, questo è un abuso di identità. Molti credenti oggi, molte persone, vivono l'abuso di identità. Cercano continuamente di diventare quello che altri gli dicono di diventare, senza mai cercare di diventare quello che Dio ha stabilito per la nostra vita, per la loro vita. Noi non dobbiamo permettere a nessuno di violare la nostra identità o di indirizzarci verso una strada che Dio non ha destinato a noi. Si parlava poco fa di ribellione. C'è una sana ribellione. Una sana ribellione quando ci dobbiamo ribellare a coloro che cercano di metterci su una strada semplicemente perché loro la vedono così, ma non è la strada che Dio ha stabilito per la nostra vita. C'è un abuso di identità, un abuso del proposito di Dio per la nostra vita. Se cerchiamo di diventare qualcuno per il quale non siamo stati creati, stiamo abusando del proposito di Dio e stiamo abusando della nostra identità. Non c'è una vera soddisfazione se non facciamo quello per il quale siamo stati creati. Ascoltate. Se noi non facciamo quello per il quale siamo stati creati, il proposito di Dio ci inseguirà. Se non viviamo per quello per il quale siamo stati creati, il proposito di Dio ci darà la caccia. Ed ecco perché è molto importante comprendere questo. Nessuno di noi può inseguire il proprio destino, ma è il proposito di Dio che ci sta tirando a sé. Ecco perché a volte molte persone, quando ritornano a letto dopo aver fatto magari aver successo, hanno ricevuto applausi, complimenti per delle cose, ritornano a letto e cominciano a piangere. Perché? Perché non stanno vivendo, non si sentono realizzati. Perché? Perché non stanno facendo esattamente quello per il quale sono stati creati. Il proposito di Dio non è semplicemente l'occupazione che noi abbiamo, non è semplicemente quello che facciamo. Il destino di Dio è la destinazione. Il destino di Dio non è semplicemente la destinazione, come ho detto prima, ma è anche il destino di Dio. Ed è così importante che noi comprendiamo che il destino di Dio, seguitemi in questo perché ho quasi terminato, il destino di Dio, il proposito di Dio che Lui ha creato per noi, in Lui è già compiuto.
Amen.
Ascolta, tu sei nato per adempiere qualcosa che è già stato compiuto in Dio. Dio non inizia mai niente nella tua vita se prima non l'ha adempiuta e compiuta in se stesso. Lui inizia le cose dalla fine. Lui inizia le cose dalla fine. Guardate, vediamo se riesco a trovare quel versetto bellissimo in Isaia. In Isaia dovrebbe essere Isaia 42, dice così il versetto 8: io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora io vi annunzio cose nuove e ve le faccio conoscere prima che germoglino. Come fa Dio a farci conoscere qualcosa che ancora deve iniziare? Tutto ciò che Dio ha in serbo per te è già pronto per te. Guardate in Efesini al capitolo 2. Guardate questo verso bellissimo. Efesini capitolo 2, versetto 8, 9, 10. Dice: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è per opere, perché nessuno si glori. Versetto 10: noi infatti siamo opera sua. Questa parola opera nel testo greco significa: noi siamo il suo poema. Un'altra traduzione dice: noi siamo la sua opera d'arte. Lo puoi dire alla persona accanto a te: tu sei l'opera d'arte di Dio. Glielo puoi dire? Siamo il poema di Dio, siamo l'opera che... Nel testo greco dice, in realtà, affinché noi camminiamo in esse. Lui ha creato delle opere, Lui le ha già create, le ha preparate per noi. Dio ha precedentemente preparato le buone opere che ognuno di noi deve compiere affinché noi camminiamo in esse. Significa che tu non devi inventarti il tuo futuro, significa lo devi solo scoprire.
Amen.
Perché è già pronto. Amen. È già stabilito. E molte persone hanno paura del fallimento. Mentre stavamo venendo qui questa mattina, il Signore credo mi abbia parlato in maniera molto particolare per quanto riguarda proprio il concetto del fallimento. E sentivo queste parole forti dentro di me. Cos'è il vero fallimento? Il vero fallimento non è sbagliare. Il vero fallimento non è cadere. Fallire significa non adempiere ciò per cui sei nato. Perché non è fallimento sbagliare o cadere mentre stai adempiendo ciò per cui sei stato creato. Perché mentre tu ti occupi a fare quello che è il piano di Dio per la tua vita, chiaramente sbaglierai, chiaramente cadrai, chiaramente farai degli errori, ma quello non è il fallimento. Il fallimento non è cadere, il fallimento è non rialzarsi e mancare il bersaglio. Quello che Dio ha preparato per noi è già stato compiuto in Lui, è tutto già chiuso. E quando Dio ti chiama a sé, c'è un pacchetto completo preparato per te. Lui lo apre e tu scopri le cose che Dio ha preparato per te. Ecco perché quando tu sei nato non sei stata una sorpresa per Dio. Quando tu sei nato, quando Flavio è nato, Dio ha detto: me, ma chi sto capo ci può? Ora come fare? Lo sai chi mi fa dire di chi sono? No, quando Flavio è nato, il padre ha detto: finalmente è arrivato. Quando tu sei nato, quando tu sei nata, tuo padre ha detto: finalmente è nato. Finalmente possiamo portare a compimento questo proposito. Amen. Per la sua vita.
Amen.
Il piano di Dio nella tua vita prevarrà. E se ti senti tirare dentro, vuol dire che Dio ti sta chiamando a qualcosa di molto più grande. Vorrei concludere con le parole che abbiamo detto all'inizio. Vi ricordate le parole che Gesù disse a Natanaele? Perché io ti ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Io ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste. Anzi, io vi dico che voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Voi non vedrete semplicemente cose maggiori, voi vedrete cose incredibili, cose che non avete mai visto in vita vostra. Se noi seguiamo Gesù, dice la Bibbia, dice lui stesso, chi mi segue non camminerà mai nelle tenebre.
Amen.
Mai.
Amen.
Chi mi segue non camminerà mai nelle tenebre. Amen. Però troppo spesso siamo veloci a giudicare le persone. Ma è troppo spesso la cosa più brutta non è semplicemente il giudizio che diamo sugli altri. Troppo spesso la cosa più brutta è il giudizio che diamo su noi stessi. Quando dalla nostra bocca escono parole del tipo non è possibile, oppure non ce la farò mai, oppure non si adempirà mai, oppure vedi è successo quello che temevo. Io voglio che tu stasera insieme a me possa dichiarare: il proposito di Dio per la mia vita è più potente di qualunque condizione esterna io possa vivere. Perché? Perché quando io sono concentrato sul proposito di Dio, allora lì io potrò dichiarare in maniera solenne, con molta franchezza, tutte le cose che mi stanno accadendo cooperano al bene per la mia vita, perché io amo Dio e so di essere chiamato secondo il suo proposito nella mia vita. Io so qual è la strada che Dio ha preparato per me. Io so quali sono le opere che Dio ha stabilito per la mia vita. Io so dove Lui mi sta portando. E anche se in questo momento io non capisco tutto, posso fare solo una cosa. Io mi fido di Lui.
Amen.
Amen.
Amen. Qualunque cosa stia accadendo, qualunque cosa stia succedendo in questo momento della mia vita che io non comprendo, posso fare come i piccoli fanciulli. Pensate se Samira dovesse sapere dove arrivano i soldi, quando arrivano i soldi, quando la mamma fa la spesa, a che ora la mamma fa la spesa. Una bambina non può occuparsi di queste cose. È vero o no? I bambini devono fare i bambini. Cosa diciamo noi ai bambini? Queste sono cose di? Dei grandi. Fare la bambina, perché è importante così. Allora molto spesso quando noi non capiamo le cose, l'unica cosa che dobbiamo fare, che ci rimane da fare, è correre da papà e abbandonarci nel suo abbraccio e dire: non sto capendo niente di quello che sta succedendo nella mia vita, ma una cosa so, io mi fido di te e tutta questa situazione coopererà al mio bene. Perché io ti amo, perché tu mi hai amato per primo. Ma una cosa importante, io so che c'è uno scopo. Se tu mi hai mantenuto in vita, c'è un proposito.
Amen.
Non sei uno in mezzo a 7 miliardi di persone, semplicemente. Sei una persona creata come un'opera d'arte per il quale Dio, tuo padre, ha un proposito eterno. Amen. Che prevarrà nella tua vita.
Amen.
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 Alziamoci in piedi, dai, e ringraziamo Dio con tutto il cuore. Oh, benediciamolo con tutto il cuore stasera, dai, anche per i nostri fratelli che ci seguono da casa o dal lavoro o dalla macchina, non ha importanza, da qualunque posto. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti con tutto il cuore questa sera. Padre, noi crediamo con tutto il cuore che il tuo proposito per la nostra vita prevarrà. Grazie perché il nostro cuore ha desiderio di fare la tua volontà. E sappiamo di non essere perfetti e sappiamo di cadere, di mancare in tante cose, ma sappiamo che tutto quello che tu hai preparato per noi ci insegue. Ci insegue e ci dà la caccia. E non ci lascerà in pace finché noi non avremo fatto e non saremo entrati pienamente in tutto quello che tu hai preparato per noi. Noi ti ringraziamo per la potenza del tuo proposito nella nostra vita. Grazie perché tutto quello che tu ci dai da fare, tutto quello che hai in piano, in progetto per noi, Padre, è già compiuto in te, quindi non dobbiamo inventarci niente, non dobbiamo affaticarci per inventare le cose, dobbiamo semplicemente stare alla tua presenza e ricevere rivelazione e scoprire le cose meravigliose che tu hai preparato per noi. Ed è per questo che noi ti ringraziamo stasera, per come tu parli alle nostre vite. Grazie perché il tuo proposito è ciò che ci fa rimanere stabili. Non le belle notizie, non le brutte notizie, ma il tuo proposito nella nostra vita è quello che dà stabilità al nostro. Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen e amen. Salutiamo anche i nostri fratelli da casa. Vi benediciamo con tutto il cuore. A domani sera. A domani sera.